Allora, iniziamo la nostra lezione recuperando alcuni concetti fondamentali che sono, come abbiamo visto, domanda d'esame, cioè parlare di soluzioni solide metalliche. In particolare abbiamo visto due tipi di soluzioni, che sono le soluzioni solide sostituzionali e le soluzioni solide interstiziali. Nel primo caso, stiamo ovviamente andando velocemente perché questo è il riassunto della lezione e delle lezioni precedenti, abbiamo nel primo caso quattro condizioni fondamentali che devono essere rispettate e sono le cosiddette leggi di Hume-Rotary, che voi troverete anche riportate, oltre che in questa slide, nel vostro libro di testo, cioè le specie atomiche, i due metalli che noi andiamo a considerare, stiamo prendendo il caso più semplice, non devono differire tra loro più del 15% in termini di raggio atomico, così come le strutture cristalline devono essere il più simili possibile o addirittura uguali. Ancora abbiamo gli stessi elettroni di valenza e non ci deve essere una grande differenza di elettronegatività, perché altrimenti questo comporterebbe la formazione di composti, come abbiamo potuto vedere anche nella lezione di introduzione di qui. Pochi elementi di chimica che abbiamo visto, cioè differenze di elettronegatività portano alla formazione di composti. Abbiamo anche riportato quindi alcuni esempi, cioè abbiamo l'esempio in cui abbiamo completa miscibilità e la lega rame-nickel, che poi andremo a vedere in particolare. Completa miscibilità significa che noi abbiamo una solubilità solida al 100%, cioè è possibile che tutto quello che noi inizialmente chiamavamo soluto diventi il solvente, sostituisca completamente quello che inizialmente per noi era il solvente, cioè la fase predominante della nostra lega. Quindi se partiamo da una condizione in cui abbiamo il rame puro 100% e poi inseriamo via via in miscela del nickel, possiamo farlo addirittura sino a sostituire completamente il rame. Poi abbiamo parlato invece di soluzioni solide interstiziali, dicendo che quelle specie atomiche che hanno una grande differenza di raggio atomico tra loro hanno la possibilità, e stiamo parlando del soluto, di occupare degli spazi interstiziali, cioè quegli spazi liberi che abbiamo valutato per esempio con il fattore di compattazione atomica di una cella. Cioè abbiamo definito degli spazi, abbiamo definito lì percentualmente, quindi in maniera piuttosto generale, abbiamo dato una quantificazione dello spazio libero rispetto allo spazio, per esempio, della cella cubica o ancora quella esagonale. Vi ricordo che nel caso dei fattori di compattazione atomica abbiamo detto che, per esempio, la cubica a facce centrate ha un fattore di compattazione atomica 0,74, quindi dicendo che lo spazio pieno all'interno di quel dominio cubico è del 74% e quindi il rimanente 26% è spazio vuoto. Vi vorrei anche far notare che questo calcolo è un calcolo teorico. Quando poi andiamo a considerare per esempio degli atomi con le loro dimensioni reali, abbiamo delle piccole variazioni che oscillano attorno a quel valore. Detto questo, abbiamo fatto alcuni esempi di leghe che si possono formare. In particolare vi ho citato l'acciaio, che è una lega ferro-carbono di ferro, e poi siamo arrivati a definire i difetti cristallini. È così? Allora, i difetti cristallini abbiamo detto che sono difetti rispetto ad un modello che abbiamo ben delineato, sono come tipologia riconducibili alle dimensioni euclidee, che abbiamo i difetti di punto, di linea, bidimensionali e poi quelli tridimensionali, e abbiamo citato la vacanza come difetto di punto, ancora il difetto di punto l'autointerstiziale e difetto di punto il difetto appunto di Scotti e di Frenkel. Quindi abbiamo la mancanza nel reticolo di un atomo nella posizione in cui dovrebbe essere presente, cioè se prendiamo in esame la nostra cubica face centrale sappiamo che abbiamo un atomo per ogni vertice del cubo, un atomo al centro di ogni faccia, ecco, in una di queste posizioni può capitare che con una frequenza di 1 ogni 10.000 manchi un atomo. Vi ho fatto l'esempio di che cosa succede di solito all'esame? Succede che quando voi arrivate in aula potrete avere soltanto portato da voi, le borse vanno a finire in un angolo e voi portate dietro una matita, una penna, una gomma, basta, al tavolo avete soltanto questo e trovate già il compito sul banco con un foglio protocollo che vi servirà da bruta e io vi invito ad occupare le posizioni gradualmente, cioè andare a riempire questa che sarà l'aula, in realtà non sarà questa. E succede quando io termino tutte le operazioni di avervi chiamato, disposto, entro in aula e poi manca un posto lì, qualcuno un vuoto di là, un vuoto di là. Quindi anche voi nel sistemarvi, uno perché vuole stare vicino all'amico, uno perché lì non si sente a suo agio e così via, salta un punto. Questa è quello che succede di fatto in una certa configurazione, cioè una vacanza, un vuoto autointerstiziale. Abbiamo detto che non è un fenomeno spontaneo, non è un fenomeno spontaneo e quindi ha bisogno di energia dall'esterno, può essere per esempio un irraggiamento tale che questi atomi vadano a collocarsi sul loro interstizio. Abbiamo poi visto quello che è il difetto di Frenkel e di Scotti, dove invece abbiamo una doppia vacanza in una posizione ordinaria e in una posizione interstiziale e ancora un altro tipo di difetto puntuale dove autointerstiziale si va a collocare a fianco ad un'altra posizione di interstizio, quindi c'è una vacanza in un punto e un collocarsi a fianco ad un altro atomo, eccoli qui. Quindi abbiamo il difetto di Scotti, doppia vacanza, e il difetto di Frenkel, dove invece abbiamo una vacanza nell'autointerstiziale e una doppia presenza proprio su una posizione interstiziale. I difetti di linea. Il difetto di linea è invece un difetto ad una dimensione che avviene per diversi fenomeni, solidificazione, deformazione permanente, stati di energia, accumulo di vacanza, insomma una serie di fattori che determinano due tipi differenti di dislocazione che poi sfociano in un terzo che è l'insieme delle due. Quando abbiamo la dislocazione? Beh, la dislocazione l'abbiamo quando vedete in una configurazione ordinaria come questa tridimensionale che ce ne sono. In realtà queste sono semplicemente cubiche dalle quali poi partiamo per costruire le altre, quindi cubica significa avere soltanto gli atomi sui vertici. Stop. Quindi ripetute nelle tre dimensioni dello spazio le celle cubiche ci danno un reticolo di questo tipo. Quando manca un semipiano, quindi quando noi abbiamo per accumulo di vacanza, per una deformazione e così via, che una parte di questo solido si trova in compressione e l'altra in trazione, perché manca un semipiano, o se volete perché è aggiunto sulla parte superiore un semipiano, questo a seconda di come volete interpretare tutto, noi abbiamo una dislocazione cosiddetta spigolo, dove il verso di questa T ci indica proprio dove manca il semipiano e dove invece è presente. Il vantaggio di avere le dislocazioni è poter lavorare il metallo in maniera decisamente più facile, perché le deformazioni permanenti, avremo modo di vederlo, cioè quelle deformazioni che ci consentono di ottenere un lavorato, funzionano per scorrimento di piani atomici. Quindi se voi riuscite a realizzare, come abbiamo fatto l'esempio, un pezzo della vostra macchina modellato in una certa maniera, l'oggetto di design che volete progettare per la vostra scrivania o qualsiasi altra cosa voi vorrete fare con un determinato materiale, come può essere questo cristallino, quindi stiamo parlando di un metallo, avviene per scorrimento dei piani atomici. Ed è ovvio che se io ho un atomo qui libero, che non ha completamente, così come uno, tutta la fila che sta dietro, che non ha soddisfatto la sua configurazione elettronica, quindi è pronto ad accogliere nuovi legami per trovare un migliore stato di equilibrio, beh, risulterà decisamente più facile o possibile spostare un piano su di lui. Questo genera uno spostamento della dislocazione, perché se io ho lo spostamento di questo semipiano qui dove può essere accolto, al contrario la dislocazione me la ritrovo in questa posizione. E così via, fornendo ulteriore energia, ho la dislocazione che si sposta verso destra e i piani che si spostano a sinistra. Quindi ottengo uno scorrimento dei piani atomici, che nel risultato finale sono traducibili con una deformazione plastica, e avremo modo di dedicare delle lezioni a quella che è la deformazione plastica. Invece, che cos'è la deformazione a vite? È sempre uno scorrimento, quindi è sempre dovuto a degli sforzi di taglio. Vi ricordo che gli sforzi di taglio sono delle forze applicate su una superficie, ma in maniera parallela a questa. In genere siamo abituati a immaginare la forza come la forza peso, ortogonale ad un piano. Lo sforzo di taglio è invece parallela al piano sul quale viene applicato. Avete un foglio da prestarvi? Grazie. Quindi immaginiamo di avere un foglio di carta per riprodurre quello che sta succedendo, cioè uno scorrimento che genera un avvitamento dei piani. Ora dovete fare uno sforzo in più, perché io ho uno strumento bidimensionale, voi immaginate che io abbia un qualcosa di tridimensionale. Quindi ho il mio reticolo completo dove coincidono queste linee dei quadretti da una parte e dall'altra. Proprio da quella parte. Bene, quindi io ho uno sforzo di taglio, quindi vuol dire far scivolare un piano sull'altro e genero questo spostamento qua. Se adesso immaginiamo collegati sempre e comunque questi due piani, vedete che io ho un salire che è riproducibile piano dopo piano. Quindi io faccio, parto da una condizione in cui tutto coincide, applico il mio sforzo, quindi spalzo due piani tra loro di una certa distanza che sarà proporzionale alla forza che applico, e se volessi definire un vettore che mi va ad illustrare come i piani poi si distribuiscono nella nuova configurazione, mi troverei un andamento a vite. Infine abbiamo quella che è la dislocazione mista, cioè generalmente quando noi ci ritroviamo ad avere una dislocazione a vite su un lato, ne nasce uno a spigolo su un altro, quindi è proprio una configurazione geometrica in cui la mista prevede la presenza di tutte e due le dislocazioni. E qua avete anche un'immagine al microscopio che vi illustra, queste linee più scure sono le dislocazioni. Ora facciamo un ragionamento: la densità delle dislocazioni, quindi il numero in generale delle dislocazioni, mi vanno ad indicare che io posso lavorare il mio metallo perché avrò più occasioni di spostare i piani. Ok? È chiaro? Cioè, se io ho una configurazione, per esempio, prendo questa perché è più facile da leggere, se io ho una certa frequenza di questi semipiani che mancano, mi ritrovo agevolato nel far scorrere degli altri semipiani in queste nuove posizioni. Quindi riesco a far scorrere i semipiani, a deformare in maniera permanente il mio metallo. Perché dico permanente? Avremo modo di approfondirlo, ma perché ci sono due deformazioni, una recuperabile e una permanente. La deformazione recuperabile è quella dell'elastico che viene teso e poi voi lasciate andare la forza e ritorna alle sue dimensioni iniziali. Tutti quanti avete fatto esperienza sicuramente dell'elastico. Ma se voi invece prendete un pezzo di metallo, potete sì applicare una forza, salite un attimo con la mano sul cofano della vostra auto e vedete che si deforma, ok? Si deforma e poi questa configurazione viene recuperata. Quella è una deformazione elastica. Se io invece do una bella botta al cofano della macchina, beh, la deformazione non viene più recuperata. Quella è una deformazione permanente. Se io voglio dare una lavorazione ad un metallo, quindi se gli voglio dare un nuovo profilo, devo realizzare una deformazione permanente. Quindi in termini di lavorazione, se voi dovete realizzare la vostra lampada, come dicevamo, di design per la vostra scrivania, dovete fare delle lavorazioni permanenti. Però attenzione, se invece non abbiamo dislocazioni, il materiale è decisamente più resistente in termini di durezza, quindi di impossibilità o possibilità al contrario di essere deformato, e abbiamo delle prestazioni meccaniche decisamente superiori. Quando progettiamo un nostro oggetto dobbiamo sempre tenere in considerazione quelle che saranno le prestazioni che vogliamo ottenere. Bene, quindi abbiamo ancora dei difetti planari, e i difetti planari sono dei difetti che riguardano appunto delle superfici, superfici soprattutto di riarrangiamento, che sono i bordi di grano. Allora, abbiamo definito la solidificazione di un metallo partendo da un embrione che, superato quel raggio critico, formava un nucleo, a sua volta dava origine ad un cristallo e poi ai grani. I grani li avevamo quando più cristalli tra loro si incontrano, e siccome hanno delle direzioni preferenziali, sono nati in condizioni e per combinazioni diverse, allora non hanno la stessa direzione di crescita. Perciò quando si incontrano nella solidificazione si formano queste superfici di riarrangiamento che sono detti bordi di grano, e sono ben distinguibili anche al microscopio. Vedete, in questo caso proprio una linea di demarcazione che nasce dall'osservazione del nostro metallo e che può essere ben individuata, misurata e così via, e conteggiata. Perché conteggiata? Perché io posso avere metalli con superfici che hanno un numero decisamente più elevato di bordi di grani e quindi in generale di grani rispetto ad altri. Vedete peraltro in questa immagine come non deve essere soltanto un concetto che rimane sulla superficie, ma va valutato nella sua tridimensionalità, cioè nella tridimensionalità del grano io presento difetti di superficie che possono essere collocati non soltanto nella superficie osservata, ma in tutto il confine, chiamiamolo così, del grano che si articola nelle tre dimensioni. L'osservazione di un campione, così come avviene in questa immagine, viene fatta al microscopio. Può essere un microscopio ottico se abbiamo dei grani che possono essere visti a questi ingrandimenti, oppure può essere anche un microscopio elettronico. Nel caso in cui l'osservazione venga fatta nel nostro microscopio ottico, noi abbiamo tutta una preparazione del campione, in realtà anche per il microscopio elettronico, che prevede un'aggressione con dell'acido sulla superficie in modo da rimuovere gli ossidi, e poi da poterci quindi consentire una completa visione della superficie senza l'ostacolo di impurezze. E vedete come può cambiare il numero di grani che noi possiamo avere in una superficie. Attenzione che, essendo delle superfici di riarrangiamento e quindi dove cambia la direzionalità, avere molti bordi di grano che cosa comporta? Abbiamo detto che la deformazione plastica è una deformazione che avviene per spostamento di dislocazioni. Lo spostamento delle dislocazioni avviene in un verso, che è quello del nostro reticolo cristallino. Se io interrompo il mio andamento e ne ho uno, guardate, supponiamo di avere due grani, un terzo, un quarto e così via, e di avere degli andamenti. Supponiamo che adesso queste linee siano il reticolo cristallino. Suo, e vedete che se io ho lo spostamento di una dislocazione in questa direzione, poi qui sul bordo di grano, non avendo più continuità, la mia dislocazione si ferma esattamente qui. Quindi avere un numero elevato di bordi di grano significa aumentare la resistenza alla deformazione del nostro metallo, perché se io immagino questa struttura ulteriormente divisa in tanti altri cristalli che hanno a questo punto il loro andamento, vi faccio semplice, ok? Ma occupo la stessa superficie con un numero decisamente più elevato di cristalli, dove dovete immaginare in ognuno di questi cambia l'orientamento, ho ancora più confini quindi nel mio metallo e di conseguenza ho degli ostacoli a che la dislocazione si sposti. Maggiori ostacoli per lo spostamento di una dislocazione significa minore possibilità di lavorare il mio metallo, di deformarlo. E abbiamo visto anche come il funzionamento del nostro microscopio elettronico. Ora, quindi, dobbiamo iniziare un'altra parte che è la diffusione. Allora, se dico diffusione, voi cosa pensate? Cosa penso? Di qualcosa in alto. Fate un esempio, volete fare un esempio? Lei come si chiama?
Andrea.
Andrea, vuoi farci un esempio, Andrea? Ok, quindi in quel caso una diffusione di energia. Se vogliamo immaginare una diffusione di massa, prego. Sì, ma abbiamo detto, il collega ha detto un qualcosa che diffonde in altro. Sì, quindi il vapore acqueo che si diffonde nella vostra cucina quando lasciate bollire l'acqua. Ancora, se voi prendete una goccia di vino in un bicchiere d'acqua, vedete che pian piano è più concentrata inizialmente nel punto dove cade la goccia e poi pian piano diffonde. Ok? Quindi il principio di diffusione intanto segue un altro concetto che abbiamo già introdotto, che è quello dell'equilibrio. Può essere, attenzione, di energia, così come può essere di massa. Non interesserà di massa, però il vostro collega prima ha detto riscaldare, quindi far passare, diffondere energia da un punto ad un altro. E quello che succede se voi prendete due corpi che hanno una temperatura diversa e li avvicinate, questi per equilibrio termico tenderanno a portarsi alla medesima temperatura. Stessa cosa succede se io prendo due fluidi diversi, abbiamo citato l'acqua e il vino per il colore, potrebbe essere acqua e inchiostro, giusto per vedere che cosa può succedere, è messa una goccia ad un tempo iniziale che è quello in cui la nostra goccia entra nel contenitore dell'acqua, noi abbiamo la massima concentrazione in un punto e poi nel tempo l'inchiostro tenderà a diffondere sul resto del nostro fluido, dando un colore, l'aspetto di questa diffusione che il colore non è più intenso come lo era inizialmente, no? Allora, possiamo avere diffusione di gas in gas, appunto il vapore acqueo nell'aria, nella miscela gassosa che sta nell'ambiente che stiamo considerando. Possiamo avere un liquido su un liquido, ed in questo caso abbiamo già citato l'acqua e il vino, l'acqua e l'inchiostro. Possiamo avere un gas in un liquido, e già un'altra volta abbiamo parlato di acqua gasata, per esempio, ok? E poi possiamo avere anche un gas in un solido. Questo del gas in un solido noi lo possiamo vedere in tanti aspetti e anche a tante diverse scale di osservazione. Sicuramente a voi architetti, futuri architetti, progettisti, vi interesserà una grandezza fondamentale per i materiali, soprattutto per i materiali da costruzione, che si riferisce alla diffusione. L'avete già inquadrata nella vostra esperienza come compagna di vita della vostra carriera da progettisti, è la permeabilità al vapore. Non utilizzerete un materiale per la costruzione di un edificio di uso civile che non tenga in considerazione la permeabilità al vapore, cioè se andiamo a vedere la diffusione del vapore all'interno di una matrice che sarà per esempio il vostro muro, il vostro solaio, che definisce due ambienti, uno interno ed uno esterno. Perché è importante la permeabilità al vapore? E facciamo questa digressione perché ci interessa, per capire perché studiamo la diffusione. Chi sa dire qualcosa riguardo a questa grandezza? Lei in fondo mi aveva mai sentito parlare, come si chiama? Sì. Isabella, no? Allora, avrete però visto in alcune murature il formarsi, per esempio, della muffa. Sì? Il proliferare della muffa su alcune murature. Ci sono diversi fenomeni, ovviamente, ma certamente il primo che terrete in considerazione è che umidità ho nel mio ambiente. Cioè, noi abbiamo trovato quest'aula vuota, abbastanza calda, e avrà avuto certamente un suo valore di umidità che si può misurare con degli strumenti. Ma se voi entrate qui dentro, cosa vi aspettate? Che l'umidità aumenti o diminuisca? Aumenti. Che cos'è che fa aumentare l'umidità? Per esempio il fatto che ci siano 100 persone che respirano, 100 persone che a loro modo sudano, e l'umidità aumenta. Tanto è vero che, non credo di essere l'unico, iniziamo a percepire un po' di caldo in più rispetto a prima. E a parte l'aumento di temperatura per quel famoso equilibrio, perché abbiamo introdotto un tot di termosifoni tutti a 37 gradi, che siamo noi, e quindi la temperatura sta salendo verso i 37, quando probabilmente ne avevamo, non so, 25. E di conseguenza però abbiamo anche l'innalzamento dell'umidità relativa. Sentite, a volte le percentuali, scusate, le previsioni del tempo dicono temperatura 38 gradi percepita 42. La percezione è dovuta all'umidità relativa, perché per un concetto ancora di equilibrio voi cercate di portarvi in equilibrio con l'ambiente e l'ambiente cerca di portarsi in equilibrio con voi. Cosa significa? Che ad un certo punto, quindi, se io entro in un ambiente secco, l'umidità della mia pelle, cioè l'umidità che sta sulla mia pelle, è portata ad abbandonare il mio corpo e a trasferirsi nell'ambiente. L'umidità relativa dell'ambiente cresce. Ad un certo punto questo processo di evaporazione, che a noi dà la sensazione di fresco, questo processo di evaporazione avviene sempre più lentamente. Perché? Perché l'ambiente è già sempre più saturo di acqua che tutti quanti voi state rilasciando, tutti quanti noi stiamo rilasciando in questo ambiente. Se rallenta questo processo, cioè se io non riesco a liberarmi del sudore che ho sulla pelle, la mia sensazione di caldo aumenta nonostante la temperatura, supponiamo, sia rimasta costante. Allora, sempre tenendo in considerazione questo principio di equilibrio, e non l'ho spiegato a caso, noi abbiamo una situazione, cioè una situazione di un ambiente confinato interno, che io adesso indico come un quadrato. Quindi ho la mia stanza dove ho definito una temperatura iniziale e un'umidità relativa iniziale. Poi ho una temperatura della mia parete. se io vedo la mia umidità relativa aumentare sempre di più, beh, per un certo valore di temperatura ho un fenomeno per cui sulla superficie della mia parete si ha una condensa. E la condensa genera poi le condizioni ideali per cui abbiamo la crescita e la proliferazione delle muffe. Quindi il controllo dell'umidità relativa sui materiali da costruzione è parametro fondamentale, perché io devo avere la possibilità di sfruttare la mia parete in termini di membrana che è in grado di instaurare un ciclo di assorbimento e di rilascio verso l'ambiente. Se io li isolo completamente, ed è il problema di tantissime abitazioni questo, perché oggi si è puntato ad un certo punto, scusate, perché oggi ci si è concentrati sulla progettazione con l'efficienza energetica, che va benissimo, ma non può essere a scapito di altri parametri come l'umidità relativa. Perciò si è pensato che isolare completamente un ambiente, un'abitazione, con qualsiasi materiale questo possa essere, l'importante è che dia isolamento, fosse una cosa positiva. In realtà non lo è, perché dobbiamo sempre far quadrare i conti. Tenete presente che quando l'umidità relativa sale, e voi vedete a furia di fare questi cicli il proliferare delle muffe, ma è solo un segnale, perché di fatto lavorare o vivere in generale in ambienti con umidità relativa alta è poco sano, aumentano le percentuali di quelle che sono le malattie respiratorie, per esempio. Quindi dobbiamo permettere al nostro muro di farsi attraversare, di fungere da polmone dell'abitazione, quindi non isolarlo, e deve essere un contenitore che assorbe l'umidità e poi la rilascia quando questa scende. Cioè, che come dovrebbe lavorare per esempio un'aula di questo tipo? Deve lavorare in questo momento assorbendo la mia umidità, quindi come uno stabilizzatore ad alcuni valori, e quando noi usciamo restituire man mano quell'umidità all'ambiente. Quindi l'involucro deve essere ormai visto nella concezione moderna della progettazione come una parte fondamentale che collabora alla stabilità delle condizioni che noi possiamo misurare all'interno e che poi sono fondamentali per riuscire a realizzare in maniera confortevole le attività a cui quella sala è destinata. Questo, come vedete, è tutto un argomento che voi studierete in fisica tecnica, ma che parte da una base, cioè che materiale utilizzo per farlo. Il processo, e questo ve lo spiegherà il professor Riccio quando vi parlerà di fisica tecnica, ma voi dovete sapere che la scelta che fate con il materiale, beh, quella sì che è fondamentale. Quindi quando voi valutate un materiale che ha una bassa permeabilità, o lo dovete abbinare con degli altri materiali o rifare delle altre considerazioni. Ecco degli esempi di diffusione di cui stavamo parlando prima, per esempio di liquido. In un liquido di gas nell'atmosfera, e poi vedremo appunto di solido adesso all'interno del solido, o di gas all'interno del solido. Il principio, dicevamo, è quello della diffusione. E la diffusione, ancora una volta, la studiamo a adesso ad una scala atomica dove dobbiamo avere un'energia tale perché un atomo abbandoni la sua posizione, quindi ci sia un'energia di attivazione che lo porti ad abbandonare appunto la sua posizione per occuparne un'altra. Questa energia che serve per produrre la diffusione di un atomo sul proprio reticolo è funzione della temperatura di fusione. È abbastanza facile questo da comprendere perché abbiamo già definito che la temperatura di fusione è proporzionale all'energia di legame che i diversi atomi hanno tra loro per stare insieme. Abbiamo detto più io fornisco energia, più indebolisco quegli atomi, quel legame tra gli atomi, e pian piano fornendo energia arriverò a un punto in cui il reticolo perde di consistenza e ho gli atomi liberi, che significa come stato della materia lo stato liquido e ancor di più poi quello che sarà lo stato gassoso di vapore. Quindi vedete che nel caso di una temperatura di fusione più bassa, gradualmente in aumento sino al molibdeno 2600 gradi, avrò anche un'energia di attivazione che si muove con la stessa proporzionalità. Cioè devo usare maggiore energia nel caso in cui i legami tra gli atomi siano decisamente più forti tra loro per riuscire a spostare un atomo di molibdeno rispetto a un atomo di zinco. Questa è quindi un tipo di diffusione cosiddetta sostituzionale e che avviene grazie alla presenza delle vacanze. Cioè è ovvio che io posso immaginare una diffusione di un atomo da una posizione all'altra se c'è lo spazio per poterlo fare, quindi questo spazio mi è dato dalle vacanze in generale, quindi dai difetti di punto, da alcuni difetti di punto. Poi ho invece gli atomi che possono diffondere nelle posizioni interstiziali, anche in questo caso potrei avere delle vacanze interstiziali, quindi dei punti in cui non è presente un atomo che nel normale reticolo dovrebbe occupare una posizione interstiziale, e di conseguenza abbiamo la possibilità di diffondere una specie atomica sull'altra. È ciò che avviene al carbonio nella struttura del ferro a formazione appunto di quello che abbiamo definito acciaio. Ora esistono due tipi di diffusione, quindi noi studieremo due tipi di diffusione: la diffusione in regime stazionario e la diffusione in regime non stazionario. Lo faremo dopo la pausa. Allora, abbiamo detto due tipi di diffusione: regime stazionario e regime non stazionario. Dobbiamo definire che cos'è un regime stazionario innanzitutto, e partiamo intanto da dei concetti preliminari. Già dalla chimica conoscete che cosa significhi concentrazione. Quindi definire la concentrazione potrebbe essere, per esempio, una percentuale di una sostanza in un'altra. Potrebbe essere quindi andare a valutare quanto inchiostro in quella famosa goccia sto mettendo all'interno di un contenitore che contiene una certa quantità d'acqua. E posso anche definire una concentrazione in funzione dello spazio. Cioè, se io vado a considerare un mio dominio sul quale trovo una certa quantità di atomi di una sostanza e prendo poi un altro dominio a fianco dove trovo un'altra quantità di atomi e così via, che cosa posso dire? Posso dire che la concentrazione di questi atomi, che adesso sto supponendo quindi tutti uguali, è certamente a parità di dimensione spaziale del mio dominio, è più concentrata a sinistra ed è addirittura gradualmente in diminuzione verso destra. Cioè, se definisco una direzione lungo un asse X, io posso dire che mano a mano che incontro piani su un valore crescente di X, questa concentrazione diminuisce. È vero? Cioè, ho un gradiente di concentrazione. Nonostante io abbia un gradiente di concentrazione, io posso avere un cosiddetto regime stazionario quando c'è un cosiddetto equilibrio dinamico. Prima di parlare di equilibrio dinamico, riprendiamo un attimo il concetto dei due corpi messi uno a fianco all'altro che hanno una temperatura diversa. Temperatura del corpo 1 e temperatura del corpo 2. Supponiamo che T1 sia maggiore di T2. Per ripristinare questo equilibrio energetico che in questo momento non esiste, il calore, che è una forma di energia, si trasferisce da 1 a 2, sino a quando non abbiamo che la temperatura T1 è uguale alla temperatura T2. Questi sono concetti banali di fisica che avete studiato alle scuole superiori, ok? L'equilibrio termico. Ha studiato lei a scuola? Sì. Ok, quindi al termine, cioè quando le due temperature sono uguali, non abbiamo più un passaggio di energia dall'uno all'altro. D'accordo? Termina il mio processo. Lo stiamo semplificando, è ovvio, all'estremo. Diverso è parlare di un equilibrio dinamico. Un equilibrio dinamico è una situazione in cui il processo non si ferma anche se le condizioni sono definite ormai costanti. In chimica avete studiato reazioni quantitative e reazioni di equilibrio. A più B ci dà C. C più D. O C semplicemente. Così è più semplice. Cioè, preso per esempio del carbonio e presa dell'ossigeno reagendo ci danno anidride carbonica. Ad esaurimento di uno dei due reagenti o di tutti e due insieme. Cioè, preso un campione di carbonio, preso un campione di ossigeno, se io li faccio reagire ottengo la CO2. Quantitativa, cioè almeno ad esaurimento di uno dei due, se non c'è più carbonio non avviene più la reazione. ma esistono gli equilibri chimici A più B, C più D. Cioè io ho ancora una volta dei reagenti e dei prodotti di reazione, ma attenzione, i prodotti di reazione dopo un certo intervallo di tempo, cioè dopo che iniziano a formarsi, reagiscono tra di loro e riformano A più B. Nonostante ci sia equilibrio nel sistema, cioè dopo un certo intervallo di tempo, nonostante le proporzioni tra i reagenti e i prodotti siano ben definiti, questo non vuol dire che non ci sia una reazione di A più B e di C più D in A più B. È chiaro? Cioè abbiamo equilibrio, cioè le quantità, lo ripeto, ormai sono fisse, abbiamo la formazione e abbiamo due formazioni, una di A più B, l'altra di C più D, ma è un continuo rinnovarsi di questo. Se io per esempio metto in acqua dell'acido ipocloroso, questo si dissocia in ione alta più Cl o meno. Questo è un equilibrio chimico. Cioè che cosa succede? Che l'acido si dissocia nei due ioni H più e Cl o meno, che in soluzione acquosa quando si trovano prossimi vanno a formare di nuovo l'acido ipocloroso. Le quantità sono sempre quella, l'equilibrio è detto dinamico. Se ci riportiamo in uno schema del genere, quando è che l'equilibrio è dinamico? Quando pur vedendo un atomo, per esempio questo, che abbandona il piano, il dominio su cui si trova, per passare in questa posizione, ce n'è un altro che si trovava in questo dominio, per esempio questo, che si sposta in quest'altra. Cosicché se vado a fare i conteggi di quanti atomi trovo in un piano rispetto all'altro, beh, sono sempre 3 e sempre 2. L'equilibrio è dinamico. La concentrazione nei due diversi piani in un regime stazionario si definisce costante. Quindi se vado a considerare un'unità di superficie troverò un certo numero di atomi sempre e comunque. Questo non vuol dire che siano gli stessi atomi, ok? Cioè abbiamo un moto, uno spostamento che è dovuto all'energia. E allora abbiamo un flusso di atomi che viene indicato con la lettera J, che è uguale, il segno meno è una convenzione che sta indicando una direzione, ed è uguale quindi a un coefficiente di diffusione che è indicato con la lettera D, che moltiplica il gradiente di concentrazione, espresso quindi come una derivata della concentrazione rispetto ad un asse che ne definisce lo spazio, come l'abbiamo visto in questo caso rappresentato per piani. Ora è ovvio che un regime di questo tipo rappresenta peraltro una semplificazione, perché in realtà tutti i fenomeni, o i principali fenomeni, avvengono poi in un regime che è il cosiddetto regime non stazionario, cioè un regime quindi dove vengono meno quei presupposti che noi abbiamo visto. E in questo caso vedete che in un regime non stazionario noi abbiamo una variazione della concentrazione nel tempo, da un piano all'altro. La prima legge che abbiamo visto era la prima legge di Fick, ora quella che voi vedete invece è la seconda legge di Fick, che non dimostreremo perché va al di fuori delle competenze della vostra futura figura professionale. Quindi dovete semplicemente notare che c'è una differenza di calcolo che avviene tra un regime stazionario e non stazionario, dove nella seconda legge di Fick noi valutiamo questa differenza di concentrazione nel tempo attraverso una derivata che coinvolge ancora una volta il coefficiente di diffusività e la derivata della concentrazione in funzione della sistemazione nello spazio. Ora quindi vedete che se voi risolvete quella derivata arriverete ad una funzione cosiddetta errore, ripeto, la cui dimostrazione non ci interessa, dove però abbiamo delle grandezze coinvolte, cioè abbiamo la concentrazione di superficie di un gas che diffonde attraverso dei piani, abbiamo una concentrazione iniziale che è uniforme del nostro elemento solido e poi abbiamo una concentrazione di un elemento ad una determinata distanza x dalla superficie, rappresentata sempre per piani. Tutto questo in funzione del tempo. Qual è il principio che noi ritroviamo riprodotto, per esempio, da questo fenomeno? Beh, la cosiddetta carburazione lo può rappresentare, cioè può essere che noi abbiamo bisogno di rinforzare alcune parti. E cito l'esempio pratico dell'ingranaggio per richiamare la vostra attenzione sul fatto che a volte le superfici più esposte che devono lavorare all'interno di un sistema possono essere trattate con un processo appunto di diffusione, cioè facendo diffondere un gas all'interno di un solido. Dobbiamo semplicemente esporre il nostro ingranaggio appunto a un flusso di gas, in questo caso di carbonio. E che cosa dobbiamo notare? Quindi che cosa voi potreste raccontare del fenomeno di diffusione? Beh, sicuramente, ma credo sia abbastanza scontato, che voi avete una diffusione, cioè quindi una capacità del gas di penetrare all'interno di un corpo che è funzione del tempo di esposizione. Cioè più io lascio il mio pezzo esposto al flusso di gas, più mi aspetto che al termine del processo ottengo una distanza dalla superficie più esterna maggiore. Quindi se considero il mio pezzo esposto al flusso di gas, mi aspetto che è passato un certo intervallo di tempo, delta T1, io trovi degli atomi in una determinata posizione, ma se delta T2 è maggiore di delta T1, mi aspetto questi atomi ancora più all'interno della superficie, che è rappresentato praticamente da questo grafico. Cioè abbiamo dei gradienti di concentrazione che sono abbastanza marcati e dipendenti dal tempo. Quindi la domanda d'esame qual è? Beh, la domanda d'esame è descrivere il processo di diffusione e i diversi fenomeni di diffusione che possiamo riscontrare in natura, l'importanza del processo di diffusione nella pratica e quindi andando a vedere che diffusione, per esempio la diffusione, come abbiamo detto, del vapore, anche del vapore acqueo, dell'umidità relativa, quindi dei gas che noi ritroviamo in un ambiente attraverso la muratura, la differenza tra un regime stazionario e non stazionario e la definizione delle due diffusività, cioè scusate, delle due diffusioni, il regime stazionario e non stazionario in funzione della diffusività. Peraltro la prima legge di Fick è anche una legge con cui studiamo appunto la diffusione di un vapore, la diffusione di un gas in una muratura o l'assorbimento dell'acqua in una muratura. Quindi è un concetto generale che ritroverete nel vostro percorso di studi. Detto questo, iniziamo l'ultimo argomento, che è quello sulle proprietà meccaniche. Dico subito che l'argomento delle proprietà meccaniche dei materiali è certamente uno dei più importanti. È difficile superare l'esame senza riuscire a rispondere in maniera sufficiente a una domanda sulle proprietà meccaniche. Anzi, diciamo che è difficile già superare la prova scritta, è impossibile superare la prova orale senza aver recuperato ciò che è mancato alla prova scritta. C'è un richiamo fondamentale. Durante il compito e sul compito troverete certamente una domanda sulle proprietà meccaniche. A quella domanda in qualche modo dovete rispondere. Ovviamente nella speranza che rispondiate in una maniera migliore. Però non c'è compito che non abbia una domanda sulle proprietà meccaniche, non c'è persona che abbia mai superato l'esame senza aver parlato bene di proprietà meccaniche. I primi concetti che dobbiamo avere chiari sono quelli abbastanza comuni. Se io applico uno sforzo, un corpo in una qualche maniera si deforma, più o meno che sia. E quando parliamo di sforzo, parliamo appunto di una forza esercitata su una superficie. Cioè noi applichiamo sempre sforzi, non è distinto questo, ok? Perché il nostro riferimento quando interagiamo con il mondo che ci circonda è quello di avere a che fare con una superficie. Prendo questo foglio, esercito una forza su una superficie, quindi uno sforzo. Tocco la cattedra e faccio la stessa cosa. Tenete la penna e fate la stessa cosa, cioè applicate una forza ad una superficie. Perciò noi parleremo di sforzi. Allora, vedete, quando noi diamo come primo presupposto che è una grandezza fondamentale la deformazione, dobbiamo sapere sin da subito che esistono due tipi di deformazioni: la deformazione cosiddetta elastica e la deformazione plastica. Allora, in linea generale, noi diciamo che la deformazione è elastica quando, applicando uno sforzo, il corpo si deforma, ma al termine dell'applicazione dello stesso sforzo questa deformazione viene recuperata. Cioè, questa deformazione non esiste più. Se noi prendiamo l'elastico e lo stiriamo, successivamente lo lasciamo andare, come ho detto prima, e torna delle dimensioni che noi abbiamo potuto misurare all'inizio. Ma sarà capitato a tutti di prendere quello stesso elastico, a dispetto del nome, e stirarlo talmente tante volte o stirarlo un po' di più del solito, al punto che l'avete notato deformato anche dopo avete smesso di applicare lo sforzo. E così, cioè, è avvenuta una cosiddetta deformazione plastica, dove si riscontrano deformazioni permanenti al termine dello sforzo applicato. Attenzione, quando voi stirate il vostro elastico più di un certo punto, notate anche che fisicamente si sfibra, non rimane però delle dimensioni che voi avevate neanche quando lo avevate in tiro al massimo, ma recupera qualcosa e rimane deformato in maniera permanente. Cioè, quella deformazione non verrà mai più recuperata. A livello di atomi, che cosa è successo? L'abbiamo anche già detto. Nel primo caso significa che io ho quello sforzo distribuito localmente che ha spostato gli atomi dalla loro posizione di equilibrio, ma non ha permesso agli interi piani di traslare gli uni sugli altri. Cioè, al termine di quella sollecitazione di sforzo, io mi ritrovo gli atomi che tornano nelle loro posizioni iniziali. Cioè, non ho riuscito ad allungare i legami, a spostarli, ad avere un angolo tra loro che è diverso, quindi ho probabilmente distorto quella cella elementare, ma al termine dello sforzo il tutto è tornato come prima. Nel caso invece di una deformazione plastica, io ho un fenomeno differente, dove piani atomici hanno traslato gli uni sugli altri, quindi ho variato la posizione di un atomo sul reticolo, l'ho cambiata, e al termine dello sforzo non c'è energia, perché a questo punto sarebbe richiesta, per riportare quegli atomi nelle posizioni primitive. Quindi, se io potessi definire le coordinate di un atomo nel mio reticolo, beh, quelle coordinate sono cambiate al termine del processo. La deformazione è cosiddetta permanente e non viene recuperata al termine della mia azione, o non viene totalmente recuperata al termine dell'applicazione dello sforzo. Ora, abbiamo anche detto che non sarebbe possibile lavorare un metallo se non ci fosse una tecnica ma se non ci fosse innato nel materiale la possibilità di ottenere una deformazione plastica permanente. Cioè, se noi riusciamo a fare oggi un'automobile di questo tipo, se noi riusciamo a fare una qualsiasi forma, è perché possiamo sfruttare quella caratteristica della deformazione permanente. Il principio, badate bene, è il medesimo di tanti altri fenomeni. Cioè, se voi avete questa macchina incolonnata e arriva un'altra persona che non rallenta e urta contro la vostra auto, probabilmente non scendete e dite: ah, mi hai deformato la macchina, però me l'hai deformata plasticamente, però è avvenuto esattamente quello, un'altra deformazione permanente che in precedenza in positivo aveva permesso di lavorare il vostro metallo con quella forma, adesso tra virgolette ve lo rovina perché gli ha tolto quei connotati che vi erano tanto piaciuti in concessionaria. Però attenzione, il principio è che abbiamo richiesto energia per fare questo lavoro. Cioè, deformare richiede energia. Tanto è vero che quando noi vediamo le nostre macchine, sento qualche persona, in genere sono le più anziane, no? E oggi queste macchine non servono più a niente, si deformano, appena ti viene uno addosso e sembra che hai fatto un danno enorme. È vero, ma è proprio il miglioramento dell'automobile. Perché più energia, cioè più deformazione io vedo nella mia automobile che è stata urtata da un altro, più ne ho, cioè meno ne ho preso io nel mio corpo e di conseguenza meno viene assorbita dal corpo dell'automobilista o di chi stava nell'automobile. Quindi la capacità di deformarsi di un metallo utilizzato in un'automobile tiene conto dell'assorbimento di energia che è dato dall'urto. Questo poi si traduce quindi in architettura a poter modellare i miei materiali sino ad ottenere le forme più diverse e desiderate. Ma l'insieme delle componenti strutturali ci dà anche occasione di sviluppare proprietà meccaniche che sono decisamente più opportune per una funzione piuttosto che un'altra. Quindi alcune sollecitazioni vengono sopportate da delle forme specifiche, altre invece da altre forme, con gli stessi materiali. Bene, per fare questo quindi abbiamo parlato di posizioni di equilibrio nelle celle cristalline e ve le voglio almeno ricordare, di posizioni interstiziali per le leghe. Insomma, abbiamo ricondotto quella che sembrava un'espressione slegata geometrica della struttura di base a ciò che sta avvenendo macroscopicamente. E vi ricordo che uno dei principi di questa disciplina, cioè nella nostra declaratoria come scienza e tecnologia dei materiali, abbiamo studio delle strutture e delle proprietà. Ciò che noi riscontriamo nel mondo nanoscopico è alla base di ciò che vediamo nel macroscopico. Molti di voi hanno già visto questo, presumo, se non a parte i geometri che avranno fatto proprio un po' di scienza delle costruzioni, un po' di scienza dei materiali, ma credo che anche chi ha fatto il liceo scientifico in fisica abbia studiato appunto che cos'è uno sforzo. E noi l'abbiamo già detto, lo sforzo è una forza applicata su una superficie. Cioè, se io considero una superficie come può essere la cattedra e applico una forza rappresentata per esempio dal palmo della mia mano che incide sopra, posso definire la grandezza dello sforzo. Ma senza ricorrere a concetti che adesso vi potrebbero distrarre, se prendo un campione da laboratorio, che adesso disegno in prospetto per esempio, e applico, questa è in prospetto di quello che potrebbe essere un prisma, un cubo, quello che volete voi, e applico sulla superficie una forza nella direzione che voi preferite, può essere l'una contro l'altra o l'una in direzione opposta all'altra, avrò uno sforzo che viene indicato con la lettera sigma uguale alla forza F applicata diviso la superficie, dove la superficie, se adesso la disegniamo in mezzeria, è questa, ok? Quindi praticamente l'equivalente di questo. Ci siete? No? La superficie dove applico la mia forza è la superficie di base del mio prisma, e poi sono portato a pensare che la superficie in mezzeria, però è quello il suo valore. Prima quindi grandezza che voi dovete avere chiara. È chiaro che in fondo? Chiaro? Sforzo uguale forza diviso la mia superficie. Quando io applico una forza, abbiamo detto che si genera una deformazione. Può essere visibile o non visibile alla nostra percezione, ma se io applico una forza, avrò certamente una deformazione. La deformazione viene definita come la variazione di lunghezza rispetto alla lunghezza iniziale. Quindi vedete, io ho il mio campione iniziale che ha una dimensione, per esempio di altezza H, e se applico una forza F cosiddetta di trazione, perché le due forze hanno un verso opposto, stessa direzione ma un verso opposto, ottengo un cosiddetto allungamento. Ora lo esageriamo, no? Tale che la nuova altezza, se questa è un'altezza iniziale o supponiamo un'altezza finale HF, la variazione della lunghezza, cioè il delta H diviso l'altezza iniziale, è la mia deformazione, indicata con la lettera Y. Allora, lo sforzo come unità di misura che cos'ha? Beh, l'unità di misura dello sforzo nel sistema internazionale è il Pascal. Per comodità si utilizzerà poi il megapascal, cioè il newton a millimetro quadrato. Mentre la deformazione è adimensionale, perché vedete, se voi definite, supponiamo in millimetri la variazione di altezza e in millimetri l'altezza, si semplificano. Quindi è un numero che ci dà una frazione di ciò che sta avvenendo. in alcuni testi troverete che viene indicata però proprio lasciando le due unità di misura, cioè come millimetri su millimetri, per dare l'idea di quanti millimetri si hanno di deformazione rispetto ad un millimetro. Credo sia chiaro a tutti che cosa sia una frazione, ovviamente, no? È chiaro? Sì? Per esempio? Lei, in fondo? Sì. Come si chiama?
Cotelevo.
Come?
Diego Cotelevo.
Prego.
La frazione può essere, cioè, la divisione.
Esattamente, no, cioè se voi prendete la vostra classica torta che avete da sempre immaginato e la dividiamo in delle porzioni, questi quanti sono? Questa fetta quanto rappresenta? Un quarto, perché significa che il tutto sono quattro quarti e questo sarebbe un quarto. Cioè sarebbe una fetta, 1, diviso quante fette ho, che sono 4, che mi rappresentano il tutto. Allo stesso modo io divido la mia deformazione, cioè la variazione della lunghezza, per la lunghezza che avevo all'inizio. Quella mi dà una frazione, cioè mi dice quanto si è deformato. Tanto è vero che quel valore, se io lo moltiplico per 100, mi dà la percentuale di deformazione. Ora quindi vediamo che cosa succede quando noi applichiamo gradualmente questo sforzo per ottenere una descrizione della deformazione di ciò che succede al mio metallo. Allora, quando vengono fatte, quando facciamo delle prove di trazione in laboratorio, utilizziamo per esempio dei campioni metallici che hanno generalmente questa forma. E così li troverete anche sul vostro libro. Dove queste due parti, superiore e inferiore, si agganciano alla macchina cosiddetta per trazione e avete una parte che è quella proprio di oggetto di studio. Questo è il campione com'è nella realtà, disegnato da me, non benissimo, ma più o meno così. Adesso, per farla ancora più semplice, noi immaginiamo di avere un campione, scusate, lo cancello. Che stiamo guardando soltanto in prospetto, quindi è un solido tridimensionale dove applichiamo la nostra forza F ed abbiamo una certa superficie A, che è superficie di base di questo prisma, o come in quel caso un cilindro, soltanto che a variare in questo caso da una vista in prospetto, che la superficie di base è quella della circonferenza. Allora, noi abbiamo una condizione di equilibrio iniziale dove, se riassumiamo i nostri dati in un grafico dove riportiamo sull'asse delle ordinate gli sforzi e sull'asse delle ascisse invece la deformazione, andremo a verificare proprio il grafico chiamato sforzo-deformazione, fondamentale per voi e allo stesso tempo per la prova d'esame. Inizialmente noi abbiamo fissato il nostro campione alla macchina per trazione, non abbiamo esercitato alcuno sforzo, quindi a sforzo zero io troverò una deformazione che è zero. perché il mio campione, ve lo ricordo, che supponiamo ha un'altezza, quindi una distanza tra le due superfici di base che è pari a LI, e abbiamo detto che la deformazione è il delta L, cioè la variazione di lunghezza durante la prova diviso la lunghezza iniziale. Perciò, siccome non ho ottenuto variazione di lunghezza perché non ho applicato forza, quindi questo numeratore è 0, io avrò che anche la deformazione è 0. Perciò tra sforzo e deformazione la prima coordinata che io vado a considerare è l'origine, che ha coordinate 0, 0. Detto questo, supponiamo di applicare uno sforzo sigma 1. Quindi prendo, adesso ovviamente a caso, e applico il mio sforzo, cioè imposto alla macchina e gli dico porta il campione ad essere soggetto ad uno sforzo sigma 1. Lui applica questo sforzo e io vedo il mio campione che si allunga. Ok? Quindi ho una nuova lunghezza. Supponiamo L1. Ora entro dentro la mia formula e ho avuto a questo punto una variazione di lunghezza, cioè L1 meno LI è il mio delta L1, cioè questa dimensione qua. Perciò lo sostituisco qui, dentro questa formula, la lunghezza iniziale la conosco e calcolo la prima deformazione, che è epsilon 1. Beh, per trovare il punto devo semplicemente proiettare e ho le coordinate di questo punto, al quale non possiamo adesso assegnare un valore numerico perché non ce l'abbiamo, ma sicuramente sappiamo che sarà sigma 1 epsilon 1. Adesso immaginiamo di staccare la prova, cioè alla macchina per trazione diciamo scarica il rovino. Poiché abbiamo una deformazione elastica, o al contrario, se notiamo che il nostro campione torna alle dimensioni iniziali, cioè quindi queste dimensioni definite di LI, allora noi abbiamo una deformazione di tipo elastico. Andiamo avanti e imponiamo stavolta uno sforzo sigma 2. A questo sforzo io mi ritroverò allo stesso modo un valore di epsilon 2. Riproietto, trovo il mio punto di coordinate, quindi sigma 2, epsilon 2, scusate però sto sbagliando, epsilon prima, epsilon 1, sigma 2, epsilon 2, sigma 2, e fisso il secondo punto. Prego. Sì, sempre le x, ovviamente poi le y, ok? Le coordinate sono sempre x, y, quindi nel nostro caso y, sigma.
No, sì, scusi, perché ha messo 2 invece che 1, quindi stavo
contando. Ah, qua, sì. Scarico una seconda volta e torno alla mia posizione iniziale. Ancora 0, 0, con il campione che ha di nuovo le stesse dimensioni. La deformazione che ho avuto è ancora di tipo elastica. Ora, continuiamo così per un po' e arriveremo poi successivamente ad una situazione in cui, pur avendo aumentato dello stesso intervallo, supponiamo, lo sforzo n minuscolo, io ottengo una deformazione che non è più proporzionale. Cioè in questo caso, e quindi è ciò che definisce il campo elastico, noi abbiamo tutti i punti che si allineano in una retta. Cioè, qual è l'equazione di una retta, di questa retta? Generale, qual è l'equazione di una retta? E in questo caso y uguale m per x. Non abbiamo l'intercetta, perché l'intercetta, questa è una retta che passa per l'origine, quindi non abbiamo il più q. Quindi significa anche che questo primo tratto, dove noi abbiamo registrato il posizionarsi dello sforzo e della deformazione delineando dei punti che si allineano su una retta, è rappresentato da questa funzione, dove però per noi abbiamo detto che y è lo sforzo, poi abbiamo il nostro coefficiente angolare che moltiplica la deformazione. Allora si arriverà ad un punto in cui, in un materiale come quello metallico, questa legge non verrà più rispettata, o si potrebbe arrivare ad un punto dove è sempre rispettata questa legge, ma oltre un certo limite abbiamo la rottura del materiale. Rimaniamo un attimo concentrati su questa legge che viene chiamata legge di Hooke, dove in realtà il coefficiente angolare di questa retta è una caratteristica intrinseca del materiale e che troviamo con il nome di modulo elastico. Cioè la legge di Hooke in realtà viene scritta come sigma uguale E per epsilon. Il modulo elastico è una costante per quel materiale. E definisce che cosa? Cosa definisce il modulo elastico? Che caratteristica ci dà del nostro materiale? Come? Assolutamente sì, ci dà questa inclinazione della retta, ma abbandoniamo la parte, diciamo, analisi e proviamo a trovare un significato a questa tendenza della retta. Buono, quanto si riesce a deformare il materiale, cioè ci dà quella che viene definita la rigidezza del materiale. Cancello. E vi faccio un esempio tipico che vi trovate all'esame. Dato un diagramma cartesiano sforzo deformazione, dato e dati due materiali a comportamento esclusivamente elastico A e B, definire quale e dimostrare graficamente quale è il più rigido.
Cosa devo fare?
io scrivo è uguale sigma fratto epsilon. E allora come me lo risolvo il problema?
In teoria quello che ha l'è minore.
E come lo vedo? Come riesco a dimostrarlo? Qual è quello che ha l'è minore? No. Allora, voi dovete dimostrare graficamente quale è il materiale più rigido all'interno del campo delle mie due rete, fisso un valore di sforzo, sigma 1. Proietto al fine di interseccare le due rete. Trovo quindi i punti di intersezione delle due rete. Questo, scusate, cambio colore, questo e questo. Proietto verso l'asse delle ascisse, ottenendo una deformazione. Supponiamo che il punto abbia lo stesso nome del materiale, A e B. Quindi avremo sigma A e B perché li considero insieme, e poi avrò epsilon A ed epsilon B.
Chi è deformato di più?
B, perché ho un valore, cioè scrivo epsilon B maggiore di epsilon A. Chi è più rigido? A. Questa è la dimostrazione che dovete fare a quella domanda. Cioè, dato un sistema in cui sono presenti due materiali a comportamento esclusivamente elastico, attenzione, due materiali a comportamento esclusivamente elastico hanno solo un campo elastico, cioè hanno una deformazione proporzionale allo sforzo che è stato applicato, rispettano la legge di Hooke. Quindi, se io vi do nell'intestazione, perché questo spesso capita, dati due materiali a comportamento elastico e poi fate anche tutta la dimostrazione, però disegnate questo, è sbagliato perché non sono quei due materiali. Ora questo si potrebbe dimostrare anche al contrario. Cioè, dati due materiali A e B, io stavolta prendo un valore di deformazione, trovo le intersezioni sigma B e sigma A, e allora faccio un ragionamento inverso. Per avere quella deformazione che io ho stabilito, ho dovuto utilizzare un valore di sforzo più alto. Significa che è più rigido, più difficile da deformare A. Quindi mano a mano che questa retta va via via verso una pendenza più elevata, cioè va verso l'asse delle Y, l'asse dove sono espressi gli sforzi, più il mio materiale sarà rigido. Al contrario, più mi avvicino all'asse delle Y, il mio materiale sarà meno rigido, più facilmente deformabile. Se confronto le deformazioni tra questa retta e questa, mi accorgo che prendendo uno sforzo in prossimità dell'origine, in un caso ho deformato tantissimo il mio materiale, in un altro caso invece non l'ho deformato quasi nulla. Ora però non tutti i materiali, abbiamo detto, hanno un comportamento esclusivamente elastico. ce ne sono alcuni che hanno prima un comportamento elastico e poi plastico. Però prima di descriverli facciamo un esempio pratico. Mi fate un esempio di un materiale a comportamento esclusivamente elastico? Cioè, che cosa vi aspettate da un materiale che abbia un comportamento esclusivamente elastico? Se io vi dico la pietra è un materiale esclusivamente elastico, cosa mi dite? Cosa mi dite? Non ho sentito tutti. E per tutti non è elastico? Perché? Che cosa vi aspettereste da un materiale elastico? E non abbiamo detto che quella invece è la caratteristica dei delle deformazioni plastiche? La pietra è un materiale a comportamento esclusivamente elastico, cioè o si deforma e recupera la deformazione o si rompe. Non stiamo parlando del quanto si deforma, stiamo parlando di come si deforma, attenzione. Cioè io riesco ad ottenere delle deformazioni anche molto piccole, ma solo in campo elastico. Se esagero, cioè se supero il limite della mia resistenza, si rompe. Effetto sorpresa. Una rottura. E il crollo improvviso di un edificio costruito in pietra. Ok? Perché abbiamo dei crolli improvvisi di edifici e dei crolli che invece ci danno il tempo per evacuare l'edificio stesso? È la risposta del materiale. Quindi comportamento esclusivamente elastico, a questo punto definito questo concetto, mi citate un altro materiale che abbia un comportamento del genere con cui voi avete molta familiarità? Il vetro. È un comportamento, anche quello, esclusivamente elastico a rottura fragile. Quindi vi ricordo che con fragile dobbiamo cambiare la prospettiva del significante di questa parola, che ci ricorda molto spesso qualcosa che si rompe subito, e invece no, stiamo dicendo che è fragile un materiale che si rompe in campo elastico all'improvviso, improvvisamente, istantaneamente, abbiamo un punto di rottura definito. Non una deformazione che ci dà l'impressione che il materiale si stia rompendo. Quando prendete il vostro elastico, lo stirate, vedete qualche fibra che sta iniziando a rovinarsi, a staccarsi tra loro. Quella è la bisaglia che il materiale si sta rompendo. Cioè lì il materiale è rotto, ma le superfici non sono separate. E questo lo impareremo, cioè il carico di rottura e la rottura non è quando il materiale è diviso, ma quando non riesce più a sopportare degli sforzi ulteriori. Quindi noi abbiamo il disfacimento del nostro campione che non è più in grado di offrire alcuno sforzo e che peraltro coincide con la separazione delle superfici in rottura fragile, mentre non è così per quella che dovremmo essere la rottura plastica, la rottura duttile. Allora, quindi riprendiamo il nostro grafico sforzo-deformazione e adesso vediamo il caso in cui il nostro materiale non sia più esclusivamente elastico, non sia più a rottura fragile, ma un altro tipo di materiale che andiamo a vedere. Sforzo, deformazione. ammettiamo adesso, per convenienza e semplicità, che il nostro materiale abbia un campo plasma, abbia un campo elastico, ok? Cioè inizialmente si comporta in maniera identica al materiale precedente. Cioè abbiamo un primo tratto in cui c'è diretta proporzionalità espressa dalla legge di Hooke tra sforzo e deformazione. Scusate, ci tengo a precisare, proprio per evitare che ci siano degli errori sul compito, che la legge di Hooke, che è questa, ve lo ricordo, è una legge che mi sta esprimendo una retta, che è questa, quindi lo scriviamo qua sotto per ricordarlo, e che quindi non ha proprio alcun senso logico in un altro eventuale tratto che non abbia la forma di una retta. È una contraddizione, non dovrei neanche dirlo, ma siccome a volte si vedono degli errori dove qualcuno di voi, qualcuno dei vostri colleghi cercava di spiegare la legge di Hooke su un andamento che non è lineare, è un paradosso, oltre che essere un errore gravissimo. E quindi noi adesso abbiamo il nostro materiale dove abbiamo fatto le nostre prove di carico. E quindi i punti che noi abbiamo individuato ci danno un'informazione, c'è diretta proporzionalità tra sforzo e deformazione. Ad un certo punto invece io inizio ad avere un comportamento diverso. Dopo un andamento impreciso ho un comportamento di questo tipo. Quindi quello che ho appena preannunciato, cioè il fatto che questa non ha più senso, mi dice che la legge di Hooke è valida solo in campo elastico, non in campo che verrà definito. Dal momento in poi il mio materiale non recupera più le deformazioni che venivano via via determinate dal progredire dello sforzo. Ve lo ricordo, abbiamo caricato, scaricato, caricato, scaricato, caricato, scaricato e tornavamo sempre all'origine, sino a quando siamo arrivati a questo punto che vi sto preannunciando, che si chiama carico di snervamento, dopo il quale il materiale non recupera più la sua deformazione. Cioè vuol dire che se io scarico stavolta la macchina, quindi smetto di applicare lo sforzo, supponiamo di essere qui, beh, questa deformazione non torna a zero, ma fisserà una deformazione permanente. E questa deformazione permanente, cioè il fatto che il materiale sia rimasto deformato, cioè ha perso i suoi connotati geometrici iniziali, le sue caratteristiche iniziali geometricamente parlando erano L iniziale e poi avevamo una superficie di base A, beh, questa L I non è più tale, è cambiata. E se adesso esagero, supponiamo di aver portato ad uno sforzo, che è questo sigma, una variazione di lunghezza come questa, quando scarico mi ritrovo il mio campione che stavolta, scusate, ho lasciato due unghie sulla, è questa qui, va bene? determina il carico di snervamento? Allora, il carico di snervamento è una convenzione. Siccome non c'è un punto esatto nel quale possiamo dire che si passi dal campo elastico al campo plastico, allora i tecnici usano una convenzione. Disegniamo adesso di nuovo il grafico in modo da semplificarlo ulteriormente. Ho tolto quel pezzo di aria perturbata e visivamente diciamo che non abbiamo, cioè abbiamo un passaggio da quell'andamento lineare a un andamento curvilineo, parabolico. Allora, per convenzione viene definito il carico di snervamento quel carico al quale corrisponde una deformazione dello 0,2%, che sarebbe quindi una deformazione dello 0,002. Cioè abbiamo lo 0,2%, ok? Basti sapere questo. Io prendo, se esprimo la mia deformazione in percentuale, fisso sull'asse un valore che è pari allo 0,2%, supponiamo che sia qui, e poi geometricamente costruisco la parallela al campo elastico, cioè prendo quindi una retta che appartiene al fascio di rette con la quale è costruita anche quella del modulo elastico, traccio la parallela e trovo il punto di intersezione. Questa intersezione qui è il carico di snervamento. È una convenzione, tanto è vero che in alcune progettazioni si usa lo 0,5% per esempio, ma nel mondo dell'architettura diciamo che abbiamo una deformazione allo 0,2%. È una convenzione. Quindi non è questo un fenomeno fisico, una cosa di certezza, ma ci serve prendere un punto di riferimento e il nostro regolamento ci dice che si considera 0,2%. Allora, qui voglio fare una piccola riflessione facendo tesoro di alcuni errori che vengono fatti al compito, soprattutto uno in particolare, quindi lo ridisegniamo così vi faccio vedere un errore. Quando mi viene chiesta la domanda d'esame è descrivere un diagramma sforzo-deformazione di un materiale a comportamento elastico e plastico, quindi abbiamo tutti e due i tratti, definire il carico di snervamento. Allora, tutto giusto, disegno, carico di snervamento. Ma se vi ho detto che lo 0,2% è il totale della deformazione, cioè il mio 100% di deformazione è questo, come fa a essere rappresentato qui? Questo è un disegno approssimativo che viene considerato come un errore, perché nessuno vi richiede la precisione di quello analitica e veritiera, è uno schema e quindi si esagera, ma attenzione, non finitemi dall'altra parte del grafico, fatemi capire che siamo prossimi alle fasi iniziali della nostra deformazione, quindi questo no, no, questo sì. Sono tutte e due degli schemi, ci tengo a dirlo, cioè non vi viene richiesta di essere precisi nel grafico, cioè analitici nel grafico, ma darci l'idea di aver capito che cosa intendete per una deformazione minima. Qual è una deformazione dello 0,2%?
Va bene, adesso vediamo come continua il nostro grafico, perché non abbiamo terminato, cioè abbiamo rappresentato quello che è il carico di snervamento. Cioè abbiamo definito che questo materiale non ha più un comportamento esclusivamente elastico, abbiamo stabilito un punto convenzionale dove cominciano le deformazioni permanenti plastiche, adesso definiamo il punto di rottura. Dov'è secondo voi il punto di rottura di questo materiale? Di R qua? Questo diceva? La rottura è qua. È il massimo della curva parabolica. Il materiale è rotto, ma non è ancora separato. Perché, se voi andate a vedere, non è più in grado di resistere a degli sforzi che possano definirsi superiori. Cioè da questo punto in poi, nonostante noi stiamo dicendo alla macchina di fornire più energia, perché di fatto è questo che succede, no? Noi la macchina, voi immaginate come la vostra auto, se premete l'acceleratore state aumentando l'energia in gioco, perché ci sarà più carburante, ci saranno più esplosioni nei vostri cilindri e così via, quindi aumentiamo l'energia, ma l'energia viene usata per deformare plasticamente il nostro campione, tanto è vero che avviene un fenomeno che è detto distrizione, cioè il campione comincia ad assottigliarsi sempre di più. Se queste erano le sue dimensioni iniziali, si allunga, supponiamo di averlo all'inizio così, si allunga e si assottiglia, sempre di più, sino ad arrivare a questo punto che rappresenta il distacco in due parti di un campione che si è decisamente allungato. Ok? Quindi quando voi vedete il vostro elastico ad un certo punto deformarsi molto di più perché avete esagerato con la forza, il campione, quell'elastico lì ad un certo punto sarà rotto, ma state utilizzando l'energia, cioè quella forza che voi esercitate per deformare ulteriormente il vostro campione. Ci siamo? Quindi descrivere il diagramma di sforzo deformazione, descrivere un comportamento elastico, descrivere un comportamento prima elastico e poi plastico, definire il punto di snervamento, il punto di rottura e il punto di separazione in due parti nette del campione, definire che cos'è la strizione, abbiamo detto la diminuzione della superficie in cui viene impressa il nostro sforzo, e definire anche un'altra differenza tra quello che è, e lo spieghiamo adesso, lo sforzo reale e quello che è lo sforzo nominale. Cancello. Quando facciamo questi esperimenti, noi, e quando spieghiamo questi concetti, noi ci diamo la rappresentazione di un nostro campione. Cioè abbiamo un campione che ha dei connotati geometrici ben precisi,
abbiamo detto, di lunghezza e di superficie di base, che è anche la stessa superficie, no, che abbiamo in meseria, ovviamente. Viene definito lo sforzo nominale proprio quello sforzo lì che abbiamo visto in precedenza, cioè della forza applicata diviso la superficie. Questo, in base a questa definizione, si costruisce tutto il nostro diagramma. Beh, diverso è se a un certo punto noi abbiamo quindi qui espressa anche l'area nominale, che durante l'esperimento supponiamo rimanere costante. Cioè abbiamo sempre l'area del nostro campione sulla quale abbiamo esercitato la nostra forza. Ma vi ho appena dimostrato che dal momento in cui nasce il fenomeno della strizione, il campione si assottiglia. Quindi esiste un'area reale che via via è sempre più piccola. Cioè l'area reale del nostro campione e là è quel valore dell'area in un certo istante di tempo I nel quale avviene il nostro esperimento. E se disegniamo il nostro campione, quindi noteremo, prendendo dei momenti diversi, l'area in meseria, come dicevo, stiamo esagerando, che okay, l'area in meseria sono cinesi, e via via più piccola. Quindi l'area reale per l'istante I1, l'area reale per l'istante I2, l'area reale per l'istante I3, e qui avevamo l'area reale all'istante 0. Salute.
Si vede? quello che abbiamo sempre disegnato. Cioè lo sforzo reale è sempre crescente, perché io ho la diminuzione della superficie e di fatto il sospetto vi doveva venire nel momento in cui in effetti voi stavate aumentando lo sforzo nella macchina. Ma nel primo caso si calcola rispetto ad una sezione che rimane costante, l'area nominale del campione, nel secondo caso nei confronti di quella che è l'area reale del campione. Ci vediamo nel